Giovedì 21 giugno 2012, sono le 20, è il momento del GR. Buonasera a tutti e tutte, come ogni giorno in diretta su bandaradio.info, il momento di approfondimento informativo sulla nostra web radio, su Banda Radio, il nostro GR. Apriamo subito col caso Aldrovandi. Oggi al processo, alla sentenza sull'omicidio, il padre in aula commosso per la ricostruzione dei fatti. Leggiamo da controlacrisi.org che la Procura della Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione per i 4 agenti della polizia accusati di aver provocato la morte dello studente ferrarese Federico Aldrovandi la sera del 25 settembre del 2005. Il PG Mazzotta ha infatti criticato con forza l'eccesso dell'uso della forza nei confronti di una persona inerme. Questa sera sarà nota la decisione della seconda sezione penale della Suprema Corte e non è possibile parlare di travisamento delle prove. Federico Aldrovandi infatti è morto per la pressione esercitata sul suo torace dai poliziotti mentre era immobilizzato. Questa è la dichiarazione di Gabriele Mazzotta, il PG di Cassazione, che nella sua requisitoria al processo per la morte del 18enne e per la quale viene contestato a 4 poliziotti un eccessivo utilizzo della forza, ha confermato di condividere in pieno le sentenze di merito che hanno condannato i 4 imputati a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Questa mattina in Cassazione presenti i familiari di Federico Aldrovandi, ma anche gli amici del giovane ucciso. Il padre Lino Aldrovandi si è commosso più volte in aula, dichiarando: il PG è un grande, ha fatto una ricostruzione perfetta dei fatti. Noi invochiamo soltanto la giustizia per nostro figlio. Le persone si condannano con gli atti processuali. In Cassazione i familiari di Federico non si sono costituiti parte civile dopo aver raggiunto una transazione col Ministero dell'Interno e dopo aver ricevuto l'escuso del capo della polizia Antonio Manganelli, che negli anni passati ha incontrato i genitori dello studente durante una visita privata. In aula ad assistere all'udienza ci sono anche 2 dei poliziotti condannati sia in primo che in secondo grado e tuttora in servizio. La Corte di Bologna rifiuta il rigetto del ricorso dei 4 poliziotti che sono stati condannati, come dicevamo poc'anzi, a 3 anni e 6 mesi di reclusione. E passiamo a un altro processo che riguarda la Fiat. Leggiamo da Indymedia: il Tribunale di Roma ha dato torto al gruppo torinese. Secondo il sindacato dei metalmeccanici della CGIL, il Tribunale di Roma ha dato torto appunto alla Fiat. 145 lavoratori con la tessera del sindacato di Maurizio Landini dovranno essere assunti, o meglio riassunti, nella fabbrica. Lo rende noto la stessa FIOM, precisando che i 19 iscritti al sindacato avranno anche diritto a 3.000 euro per i danni ricevuti. La FIOM, spiega l'avvocato Elena Poli, ha fatto causa alla Fiat sulla base di una normativa specifica del 2003 che recepisce direttive europee sulle discriminazioni. Alla data della costituzione in giudizio, circa un mese fa, su 2093 assunti da Fabbrica Italia a Pomigliano, nessuno risultava iscritto alla FIOM. In base a una simulazione statistica affidata a un professore di Birmingham, le possibilità che ciò accadesse casualmente risultavano meno di 1 su 10 milioni. Il segretario generale della FIOM, Landini, ha agito per conto di tutti e 382 iscritti alla sua organizzazione, e a questa cifra fa riferimento il giudice ordinando alla azienda di assumere 145 lavoratori con la tessera dei metalmeccanici. E abbiamo una dichiarazione di uno degli operai che dice: grazie alle persone che non ci hanno abbandonato, che ci hanno sostenuto, ai compagni che ci hanno fatto sentire forti e che hanno scelto la strada più difficile e dignitosa. Ciro D'Alessio, sono le sue le parole, operaio della Fiat di Pomigliano d'Arco. In queste ore ha raccontato anche che abbiamo ricevuto tante email e tante sms di solidarietà. D'Alessio ha voluto ricordare anche i compagni che hanno ceduto alle pressioni, hanno lasciato la FIOM per continuare a lavorare. Posso capirli, ha sottolineato, noi abbiamo lottato anche per loro. E il segretario appunto della FIOM, Maurizio Landini, non si accontenta e afferma che nello stabilimento di Pomigliano d'Arco devono rientrare non solo i 145 iscritti alla FIOM, come stabilisce la sentenza del Tribunale di Roma, ma tutti i lavoratori di Pomigliano. La sentenza del Tribunale di Roma che ordina l'assunzione di quel numero di lavoratori della FIOM che si trovano in CIG in base al ricorso portato avanti da 19 di essi è immediatamente esecutiva, al punto che Landini afferma domani mattina dovrebbero ritornare in fabbrica e ritiene che si potrebbe fare un contratto di solidarietà per assumere tutti, come è accaduto alla Volkswagen, riducendo l'orario di lavoro ma facendo lavorare tutti. E questo sarebbe un messaggio anche sul fatto che la Fiat crede nello stabilimento di Pomigliano, che può vendere la Panda. E passiamo a un aggiornamento sui prigionieri Notav. Marcello e Mau sono stati trasferiti dal carcere di San Vittore. Diamo gli indirizzi sostenendo i prigionieri Notav per inviargli lettere, telegramme e cartoline di solidarietà per non farli sentire soli. Per scrivervi all'indirizzo di Maurizio Ferrari a Via Roncata 75 Cuneo, a Marcello Damian Yara Marin nel carcere di Via Pianezza 300 101 51 Torino. Altri prigionieri Notav ancora in carcere, si tratta di Alessio Del Sordo, sempre all'indirizzo di Via Pianezza 300, il codice d'avviamento postale, lo ripetiamo, 10151 Torino. E infine a Juan Antonio Sorroque Fernandez, a Via Beccaria 13, a Gardolo, provincia di Trento. E a proposito di carceri, è avvenuto a Mignano Montelungo, nel Casertano, una sparatoria in caserma che ha visto morire due carabinieri. Le vittime sono il comandante e un altro militare. Due carabinieri quindi sono morti in una sparatoria all'interno della caserma in provincia di Caserta. Secondo quanto si è appreso, sono morti il comandante della caserma, appunto, e un altro militare. Le notizie sono ancora poche e frammentarie. Sul posto in questo momento vi sono i carabinieri del reparto operativo di Caserta, una notizia di oggi pomeriggio. E passiamo alla violenza sulle donne. Domani, notte bianca dei centri antiviolenza, 63 donne sono state uccise dal loro uomo o dall'ex e solo nei primi 5 mesi del 2012. Con esattezza si tratta di più della metà delle 120 vittime registrate nel 2011. E nel corso dello scorso anno più di 13.000 donne in situazione di violenza intra o extrafamiliare hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza di tutta Italia. Per la prima volta questi centri apriranno le loro porte domani nel corso di una notte speciale organizzata dalle Donne in Rete contro la violenza, progetto che tiene insieme 60 associazioni sparse in tutto il territorio nazionale. Titti Carrano, presidente di questa associazione, spiega che la Notte Bianca nasce dalla volontà di ribadire un forte no alla violenza contro le donne e reagire allo spaventoso numero di donne uccise da un uomo di famiglia. Per fermare questa vera e propria guerra, i centri antiviolenza possono svolgere un ruolo fondamentale. Da qui l'importanza di ricordare l'esistenza di questi luoghi e sottolineare la necessità sempre più pressante di difenderli dai tagli economici che ne mettono a rischio l'esistenza e dalla scarsa attenzione a loro destinata da parte delle istituzioni. Quello di domani, del 22 giugno, sarà solo il primo atto di una ben ampia campagna di informazione e sensibilizzazione organizzata dalla rete insieme alla marca di cosmetici Avon. Un'alleanza in bellezza, come è stata definita, che punta a potenziare i centri antiviolenza per rafforzarne le donne. E chiudiamo con un'ultima notizia che arriva dal Sud America. Parliamo di cannabis che diverrà presto legale in Uruguay. Legalizzazione della marijuana, il governo si appresta a farla e la notizia è di questa mattina. L'Uruguay è pronta ad adottare una legge che autorizzi la vendita di marijuana nell'ambito di una serie di misure volte a contrastare la criminalità. Riteniamo che il divieto imposto su certe droghe crei più problemi alla società di quelli legati a queste sostanze. Lo ha detto il ministro della difesa, Eleuterio Fernández Huidobro, in una conferenza stampa. L'obiettivo è quello di arrivare a un rigido controllo statale sulla distribuzione e sulla produzione della cannabis. Al momento in Parlamento sono state presentate tre proposte per autorizzare la produzione di marijuana per uso personale, ma il governo si è opposto per il timore che il paese possa essere accusato di essere un centro internazionale per la produzione e la distribuzione di droghe. Secondo le stime del governo, il mercato interno della marijuana illegale vale fino a 75 milioni di dollari l'anno. Il ministro della Difesa, inoltre, ha quindi rilevato come l'aumento del numero di omicidi tra bande criminali sia un chiaro sintomo di un aumento dei crimini legati al narcotraffico, fino a qualche tempo fa completamente assenti nel piccolo paese del Sud America. Solo tra gennaio e maggio ci sono stati 133 omicidi su una popolazione di 3,2 milioni di abitanti, con un incremento del 70% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oltre a gestire il traffico della cannabis, il governo intende anche aumentare le pene detentive nei casi di corruzione delle forze di polizia, così come quelle per i giovani criminali. Secondo una ricerca del governo, l'8,3% della popolazione ha consumato marijuana nell'ultimo anno, mentre l'1% ha fatto uso di cocaina. In Uruguay, la detenzione e il consumo di cannabis non sono vietati dalla legge, che invece proibisce lo spaccio. Spetta però ai giudici stabilire se la quantità sequestrata corrisponde al consumo di una persona o a spaccio. Ad ogni modo, ci viene dal Sud America l'ennesimo esempio di grande civiltà. E con questa notizia noi vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione da parte di tutta la redazione di Banda Radio. Ci risentiamo domani sempre alle 20 col solito appuntamento del GR. Vi ricordiamo che per le vie di Palermo sabato 23 giugno ci sarà il Gay Pride, che partirà con un concentramento a mezzogiorno da Piazza Maggiore e che finirà alle 20 in Piazza Massimo. Con questo è davvero tutto, grazie ancora, una buona serata e una buona resistenza a tutti e tutte.